Allora, analizziamo il primo paragrafo di questo quinto capitolo che si intitola La terminologia del linguaggio giuridico. E qui Ross ci dice qualcosa che è abbastanza interessante sul linguaggio che usano i testi normativi. Cioè, ci dice che spesso i testi normativi non contengano direttive. Né rivolte apparentemente al cittadino né rivolte apparentemente al giudice, cioè non sono né vere e proprie, no, non sono formulate come vere e proprie norme di condotta o di competenza. Abbiamo già detto, no, che Ross dice che anche quella che sembra una norma di condotta, appunto, non essendo fatta in effetti come un ordine, cioè non dice non uccidere come i 10 comandamenti, abbiamo detto, ma dice. Se uccidi, sarai punito con la reclusione da 20 a 30 anni, e questo che cosa vuol dire? Vuol dire che appunto attribuisce il potere, è una direttiva al giudice di usare la forza pubblica in quella maniera quando si trova di fronte a un determinato evento che è un omicidio. Ma ci sono norme che non sono nemmeno formulate così, ci sono tutta una serie di norme, specialmente nel diritto privato, nel diritto civile, che sembrano creare un mondo diverso, il mondo dei fatti giuridici, è un po' quello che vi dicevo con il famoso esempio su cui vi rompo l'anima del contratto di trasporto e di aspettare l'autobus, cioè. Sembra che ci siano dei fatti particolari che hanno la funzione, che hanno il potere di creare diritti. Il caso più famoso è l'usucapione. Il possesso in buona fede per un determinato numero di anni di una cosa crea il diritto di proprietà. Come se appunto ci fosse un mondo in cui il diritto di proprietà è qualche cosa che esiste, il mondo giuridico. La stipula di un contratto crea gli obblighi. Tutto il discorso giuridico è fatto così. Naturalmente, qui Ross dice, noi dobbiamo stare attenti, cioè che crea gli obblighi, cosa vuol dire? Vuol dire che appunto dà dei diritti e dei doveri, lo traduciamo in questa maniera, ma anche questa, cioè per esempio, dà il diritto di, per un contratto, dà il diritto di pretendere la controprestazione, ma il dovere di effettuare la prestazione. Dà il dovere di risarcire il danno dell'inadempimento. Ecco, però anche il concetto di dovere è abbastanza ambiguo. Per esempio, è sicuramente vero che io ho un dovere di risarcire il danno, ma questo non mi deriva necessariamente dal dovere di eseguire la controprestazione. Ci sono nel diritto civile tutta una serie di motivi, l'impossibilità di cui abbiamo già parlato in generale, ad impossibilia nemo tenetur, o l'eccessiva onerosità sopraggiunta che mi giustificano nel non compiere la mia prestazione. Quindi io non sto violando il dovere di fare la prestazione in questo caso, ma comunque sono tenuto a risarcire il danno provocato all'altra parte anche se non ho violato nessun dovere. Quindi abbiamo da un lato un linguaggio appunto che crea un mondo in cui esistano i fatti giuridici. E che sembrano cose diverse dai fatti reali. E qui Ross dice invece noi non dobbiamo mai scordarci che in fin dei conti il diritto è la possibilità di rivolgersi a un giudice perché riconosca che l'ordinamento giuridico protegge la mia pretesa e metta a disposizione quindi della mia pretesa che riconosce tutelata dall'ordinamento giuridico, la forza pubblica. L'ordinamento giuridico dà una direttiva al giudice, questo tipo di pretese tu le devi proteggere. Quindi quando qualcuno ti viene a dire io pretendo questo, non ho la soddisfazione della mia pretesa, tu giudice devi cercare di mettere a disposizione della pretesa che riconosci fondata e tutelata dall'ordinamento giuridico la forza pubblica. Questo è poi la traduzione del mondo dei diritti, dei fatti giuridici che creano e estinguono diritti e doveri. Creano la possibilità, fondano la possibilità di vedersi riconosciuta la propria pretesa o la estinguono da parte del giudice. Questo è, insomma, quindi primo passo necessario nella comprensione del linguaggio giuridico, cioè la traduzione di testi che spesso parlano come se ci fosse un mondo di fatti giuridici in cosa in effetti vogliono dire nel mondo dei fatti reali e non dei fatti giuridici. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto che Ross si pone, ed è quello a cui appunto dedica la discussione sulle modalità giuridiche, è appunto questa connotazione del dovere. Ross dice appunto: noi usiamo nel linguaggio giuridico il dovere molte volte, appunto, anche quando in effetti non c'è un dovere, perché serve per dare una connotazione enfatica sia al diritto sia a quello che la controparte, quella che ha il dovere corrispettivo al diritto, è tenuto a compiere. Cioè, l'uso del termine dovere è un uso, se volete, morale, politico, che enfatizza i comportamenti che le persone devono tenere. Ma in effetti, se astraiamo da questa enfatizzazione, che pure può avere sua importanza nel garantire che poi le cose scorrano tranquillamente nella società senza eccessive controversie. Però, da un punto di vista giuridico, noi dobbiamo in qualche modo analizzare le molte situazioni diverse che derivano dal dovere. Io ho un dovere di non uccidere? È appunto, come abbiamo detto, è un'interpretazione che io derivo dal fatto che se uccido, sarò sanzionato. Quindi non ho veramente un dovere di non uccidere, però possiamo dire che ho un dovere di non uccidere, basta che ci capiamo di dire che vuol dire che se io uccido mi espongo alla sanzione. Come abbiamo detto, la formulazione se allora è fatta per dire: beh, tu puoi anche scegliere di commettere il reato, ma devi sapere che in quel caso subirai una sanzione. Io posso decidere che vale la pena. Quindi possiamo dire che consideriamo doveri di astenersi di compiere delle azioni quando il giudice dice, quando il testo normativo dice che se io le compio, allora dovrò essere sanzionato dalla forza pubblica. Ma appunto, poi abbiamo appunto il diritto civile. In astratto, quando io stipulo un contratto, mi creo il dovere di compiere la prestazione promessa e da quel contratto nasce il mio dovere, ma non è un dovere che appunto esiste in ogni caso, è un dovere che si può modificare e appunto, ma questo, la modifica del dovere, non incide su il fatto che io comunque poi debba risarcire il danno, ma io lo devo risarcire come un dovere autonomo, non perché ho violato il dovere alla prestazione. Quindi il dovere è un linguaggio enfatico, moralizzante, politicizzante, che poi da un punto di vista analitico dei testi normativi crea molte difficoltà. E allora Ross dedica alcune pagine, una decina, alla discussione delle modalità giuridiche per chiarire questa nozione di dovere. L'analisi che Ross fa delle modalità giuridiche viene presa, lo dice esplicitamente, da un giurista americano che si chiama Moufeld. Ma la particolarità di questa analisi, il motivo per cui ve l'ho anticipata ora, è che appunto, contrariamente a quanto fa Ofeld, Ross lo considera le modalità giuridiche un modo di chiarire e analizzare il linguaggio giuridico. Ripete l'idea a cui abbiamo accennato, che i termini diritto e dovere sono molto generici, sono molto usati perché hanno la funzione di suscitare approvazione, consenso e biasimo, cioè, il biasimo per chi non rispetta il dovere, il biasimo per chi viola il diritto di un altro. L'approvazione per chi esercita il proprio diritto e così via dicendo. Però se diciamo, usciamo da questa dimensione retorica dell'uso dei termini, ma anche performativa, perché attraverso la retorica si riescono a fare azioni, si garantisce la possibilità di fare cose alle persone. Performativa vuol dire che ha, come dire, il linguaggio ha effetti pratici. Ross dice: se voi vogliamo chiarire i testi normativi, beh, allora ci dobbiamo rendere conto che spesso con diritto indichiamo situazioni molto, molto diverse, indichiamo una libertà, eh? Tant'è vero che parliamo di diritti di libertà, per esempio il diritto di libertà religiosa. Quella è una libertà, vuol dire che nessuno può interferire sulla mia scelta di credere in una religione, in un'altra, o di credere in nessuna religione. A volte indichiamo un potere. Io ho il diritto di godere in modo esclusivo della mia proprietà, diritto di proprietà, quindi ho un potere di godimento, ma anche una pretesa, non solo un potere di godimento, ma una pretesa che nessuno interferisca con questo mio potere. Quindi sono due funzioni diverse. Spesso col concetto di diritto indichiamo un insieme di situazioni giuridiche o di appunto poteri che concernano una determinata situazione. Con la parola diritto riassumiamo tutte queste cose. Il caso del diritto di proprietà è un caso evidente. Allora, se voi prendete a pagina 152, trovate sostanzialmente dei quadrati. Ross vi spiega, la riga si legge come il dovere che ha A verso B relativamente alla situazione C equivale, si può tradurre nella pretesa verso A relativa alla situazione, al comportamento C. Quindi il dovere in senso stretto corrisponde a una pretesa. Io ho il dovere di fare una cosa rispetto a una persona se quella persona ha nei miei confronti una pretesa. Qual è l'opposto? Le freccette alto-basso indicano l'opposto. L'opposto di dovere è libertà. Io posso fare o non fare una cosa, non ho il dovere di farlo. Questo vuol dire, in un determinato campo C, questo vuol dire che nessuno ha su di me, quindi B nel caso specifico, ha su di me una pretesa per chiedermi di fare quella cosa, cioè non può pretendere che io, se io sono libero, B non può pretendere che io faccia una cosa. Quindi la quadrato di sotto è esattamente l'inversione delle prime posizioni, quindi alla pretesa corrisponde il dovere, come appunto al dovere corrispondeva la pretesa, e alla non pretesa corrisponde la libertà. L'assenza di presa corrisponde alla libertà, cioè le stringhe, le righe si possono ribaltare proprio perché quel trattino ondulato vuol dire equivale a, quindi l'equivalenza va in un senso o nell'altro. Qui è se parliamo norme di condotta, le stesse cose si possono definire, le stesse situazioni attraverso norme di competenza. Io sono soggetto alla competenza, all'autorità di qualcuno rispetto a un determinato comportamento. I minori sono soggetti alla competenza dei genitori, rispetto a determinati comportamenti. Questo vuol dire l'opposto della soggezione, vuol dire che uno è immune dalla competenza di qualcun altro. In questo caso si dice che la persona non è incapace di condizionare i miei comportamenti, non ha una competenza, è una mancanza di capacità, una mancanza di competenza. Queste sono, diciamo, i concetti basi. Se andiamo avanti, Ross li esamina e vedete, dice che il dovere corrisponde al fatto che ci sia una prescrizione di tenere un comportamento o una proibizione di tenere un comportamento. Mettiamo appunto che la norma che commina una sanzione o anche quella che commina un risarcimento del danno, le traduciamo come norme che impongano un dovere, allora io ho il dovere di astenermi, ho quindi la proibizione di fare determinati atti, gli omicidi, i furti. In alcune case io ho il dovere di fare qualcosa, se ho stipulato un contratto, salvo che intervengano specifiche eventi, io ho il dovere, c'ho la prescrizione ad adempiere quel contratto. Se io ho causato un danno, ho la prescrizione a risarcirlo. Queste sono le situazioni in cui nasce il dovere, cioè di fronte a una prescrizione o a una proibizione. Mentre se io non ho né prescrizioni né proibizioni, il mio comportamento è libero. Questo appunto vuol dire che io posso scegliere se tenerlo o no. Il caso della libertà religiosa è molto importante perché appunto la libertà religiosa non vuol dire che io sono libero di credere in quel che voglio, ma posso anche non esercitare la libertà di religione. Posso decidere di astenermi da qualsiasi religiosa, di professare qualsiasi fede, posso decidere di essere ateo. Guardate, è abbastanza importante che, per esempio, il diritto alla vita non è concepito come una libertà. Voi sapete che noi abbiamo tutta una serie di prescrizioni che proibiscano di chiedere aiuto nel togliersi la vita, nel suicidarsi. Io non ho un diritto di suicidarmi, chi mi aiuta viola una proibizione. Voi sapete, questo è stato appunto molto discusso. Recentemente siamo arrivati a mettere dei confini a questa proibizione nell'aiutare le persone a suicidarsi, però è molto diverso dal diritto alla libertà. Io non ho una libertà di vivere, io ho un diritto di vivere nel senso che ho una pretesa che nessuno mi tolga la vita, ma non ho la libertà di poter decidere che mi aiutino a togliermela da solo. Quindi è molto diverso dalla libertà religiosa. Quindi questo è per la proibizione e la prescrizione sono equivalenti, soltanto che uno è positiva e uno è negativa. La prescrizione mi dice cosa fare, la proibizione mi dice cosa non fare, quindi prescrive di non, mentre La prescrizione prescrive un comportamento positivo e questo è quello che Ross ci dice successivamente. E quando noi diciamo che un dovere corrisponde alla pretesa, qui si pongono dei problemi, siccome, come abbiamo detto, sostanzialmente il diritto, la pretesa è la possibilità di andare di fronte a un giudice e dire riconosci la validità della mia pretesa e darmi la forza pubblica, allora la pretesa nasce sostanzialmente da un punto di vista giuridico quando il titolare della pretesa decide di esercitarla. Mi avvisa, mi dice: guarda, se non soddisfi la mia pretesa e quindi se non adempi al tuo dovere, io mi rivolgerò a un giudice perché riconosca che la mia pretesa è fondata e tutelata dall'ordinamento. Però qui io ho una libertà, io titolare della pretesa sono libero, io posso decidere di rinunciare alla pretesa. E in questo caso nella controparte non sorge il dovere. Io gli dico: vabbè, tu se io volessi esercitare la pretesa avresti il dovere, ma io non la esercito. Tra l'altro, spesso e volentieri ci sono termini di prescrizione o di decadenza che a un certo punto impediscano di esercitare una pretesa che pure ci sarebbe fondata. Questo per non lasciare le persone, diciamo, potremmo usare il significato di soggezione, perché appunto l'altra parte ha la competenza ad esercitare la pretesa, rientra nelle sue competenze esercitare la pretesa. Quindi io starei in uno stato di soggezione vita natural durante. A un certo punto si dice: se entro il termine X la pretesa non è stata esercitata, non può più essere esercitata, quindi è finita la competenza di un soggetto e finisce la soggezione dell'altro. Cosa diversa è nel diritto penale, dove invece lo Stato deve esercitare la pretesa punitiva, c'è cioè l'obbligo dell'esercizio dell'azione penale. Qui lo Stato non ha la libertà di scegliere lo Stato per intendere le funzioni pubbliche, in questo caso l'organo dello Stato è il pubblico ministero. In Italia non ha la possibilità di scegliere se esercitare o no la pretesa punitiva. In questo caso, chi ha il dovere di astenersi, quindi ha la proibizione a compiere determinate azioni, sa che lo Stato eserciterà comunque la sua pretesa, chiederà il conto della proibizione, della violazione della proibizione, perché l'organo pubblico ha il dovere di farlo, non ha la libertà di scegliere. E appunto, qui andiamo alla libertà, appunto, come abbiamo detto, la libertà si traduce in una non pretesa e in una non proibizione, cioè io sono libero se posso scegliere, la cosa non mi è proibita, ma nessuno ha l'azione non mi è proibita, ma nello stesso tempo nessuno ha la pretesa che io la debba compiere. E qui, appunto, come vi ho detto, per esempio, appunto, il diritto alla vita è un caso molto particolare. Corrisponde a, appunto, una proibizione di interferire con il mio diritto alla vita, ma non è una libertà nel senso che io non posso, non ho la possibilità di chiedere di aiutarmeli a togliere, c'è una proibizione anche in questo senso. Qui vedete come la situazione non è definibile da un punto di vista soggettivo, il diritto si costruisce attraverso una serie di disposizioni che riguardano altre cose, cioè che riguardano i comportamenti degli altri, non il mio. Io ho sicuramente una pretesa che lo Stato faccia valere la proibizione a togliermi la vita, ma dopodiché invece se io voglio togliermi da solo la vita, Questo, la mia situazione è vincolata non da azioni che riguardano me, perché appunto non c'è la proibizione del suicidio, ma c'è la proibizione degli altri di aiutarmi al suicidio. Un po' come la prostituzione, non si punisce la prostituzione, si punisce il favoreggiamento della prostituzione. Queste sono situazioni, appunto, io non ho una proibizione ad esercitare la prostituzione, ma esiste una proibizione degli altri ad aiutarmi in questa mia attività. Poi esiste naturalmente la proibizione a sfruttare la prostituzione. Vi sto facendo questo caso perché è un caso interessante che recentemente la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità del reato di favoreggiamento alla prostituzione che gli era stata sottoposta, in quanto non distingue che la prostituzione può essere, quando non è sfruttamento ma è favoreggiamento, la prostituzione è stata scelta liberamente come un'attività di tipo commerciale, e quindi diceva sostanzialmente il giudice remittente, che era la Corte d'Appello di Bari, forse il caso ve lo ricorderete perché è un caso famoso. È il caso delle escort che erano state procurate per partecipare a delle feste organizzate da Berlusconi, e queste ragazze andavano, prendevano insomma, cifre anche notevoli, e è stato incriminato chi ha fatto da intermediario sostanzialmente, dall'organizzatore della festa, e ha reclutato le ragazze, ed è stato considerato, appunto, il reato era non certo sfruttamento, ma favoreggiamento della prostituzione. E qui si è discusso se, appunto, se io considero come una libera attività commerciale lo svolgimento della prostituzione, in questo caso il mio diritto di esercitare l'attività viene leso dalla proibizione di servirmi di aiuti. E su questo è stato posto il problema di costituzionalità della norma, e la Corte Costituzionale è uscita sostanzialmente con una sentenza in cui dice che non si può considerare la prostituzione una libera attività in impresa economica, perché di per sé implica un'idea di situazione di vulnerabilità e di scelta non libera. Sostanzialmente la Corte dice che è giustificato la punizione, lo sfruttamento della prostituzione, perché nessuno, se fosse veramente libero, sceglierebbe di fare come mestiere la prostituzione. Vedete, è una costruzione molto complicata, che si muove appunto tra la libertà, la proibizione. Io non ho la libertà di fare un'attività economica che è la prostituzione, rispetto a tutte le altre libertà economiche, non mi posso servire dell'aiuto di nessuno, non mi posso servire di intermediari. Quindi ho una limitazione nella mia libertà di impresa, ma non l'ho perché a me è proibita, ce l'ho per le prescrizioni che sono fatte agli altri, che ci sono proibizioni ad aiutarmi. Questa è la cosa che viene abbastanza interessante, se poi appunto che permette di chiarire quando l'analisi che Ross fa della correlazione della libertà come non pretesa. Per fare un altro esempio che Ross ci dice di situazioni appunto che non sono direttamente tutelate, per esempio è la libertà di sedersi su una panchina. In effetti questa non è una situazione direttamente tutelato. Io non ho una mia tutela di libertà di passeggiare in un parco o di sedermi in una panchina. Questa libertà mi viene garantita attraverso alcune proibizioni, che sono quelle di impedirmi di passeggiare nel parco, di cacciarmi con la forza o con le offese dall'essermi seduto dalla panchina in cui mi ero seduto. Ma non ho una tutela diretta della libertà. La libertà è di sedersi sulla panchina, diciamo, è giuridicamente irrilevante. Non ho una pretesa, non posso andare davanti a un giudice dicendo io voglio sedermi sulla panchina, voglio che qualcuno mi liberi la panchina o che non me la occupi. Quello che posso fare è andare di fronte a un giudice e dire io ho la pretesa legittima che lui rispetti la proibizione che gli ha fatto di cacciarmi dalla panchina. Questo è che quindi è una tutela di nuovo indiretta. Noi parliamo di libertà di andarsi a sedere, ma non c'è una tutela diretta di questa libertà, non c'è un diritto di sedersi sulla panchina. La costruiamo attraverso prescrizioni, anche in questo caso, che riguardano non noi, non il nostro comportamento, non tutelano il nostro comportamento, ma riguardano gli altri. Queste stesse discussioni che abbiamo visto sulle norme di condotta si possono fare, cioè invece che con libertà e non pretesa o dovere e pretesa, appunto soggezione e competenza e dall'altra parte immunità e incapacità. Le discussioni sono assolutamente equivalenti, cioè se a qualcuno viene attribuita, abbiamo detto, una competenza, vuol dire che ha un potere di fare qualcosa. E se io sono soggetto a quel potere, devo accettare la sua scelta di fare qualcosa. Se invece sono immune, da quel potere, vuol dire che nessuno ha, che sono immune rispetto a una persona o rispetto a tutte, che nessuno o quella persona ha la capacità di agire in modo rilevante nella mia sfera, e quindi c'è l'incapacità. I rapporti, come abbiamo detto, sono formulati in maniera diversa perché hanno invece che riferimento norme di condotta, appunto, norme che attribuiscono la competenza, che è anche la competenza del padre, dei genitori, del padre e della madre sui figli, e appunto, quindi la loro soggezione a quella che oggi chiamiamo responsabilità genitoriale, una volta si chiamava potestà genitoriale. De Ross parla in un certo momento della libertà contrattuale, gli dedica poche righe, lo vedremo meglio discutendo del mio testo, quando discuteremo di diritto e diritti, perché quello della libertà contrattuale è un caso molto particolare, perché intanto la libertà contrattuale è un caso in cui le norme sono particolari, che ci sono norme relativamente ai contratti, lo sapete, avete fatto, lo scoprirete facendo diritto privato, che sono semplicemente dispositive, cioè sono derogabili dall'accordo delle parti espresso nel contratto. Il contratto, per esempio, di compravendita si può fare semplicemente fissando il prezzo del bene, il tempo di consegna, e dicendo poi tutto il resto ci si regola secondo quanto è stabilito dalle norme sui contratti di compravendita di cose mobili, per esempio. Ma invece può essere tutto molto dettagliato. In questo caso, quello che si stabilisce il contratto prevale su quello che è stabilito nel codice civile, salvo alcune, cioè per molti aspetti, su quelli, sulle modalità, diciamo, della prestazione, non certo sugli aspetti essenziali. E dall'altra parte, la libertà di contrarre è una libertà molto particolare, perché è vero che è reciproca, quindi non si fa il contratto da soli, però quella libertà, lo vedremo meglio, deriva dall'analisi di Weber che analizzeremo nel mio testo Diritto e diritti, crea norme. Il contratto, l'esercizio della libertà contrattuale finisce per creare nuove norme giuridiche, cioè crea situazioni che pretese che possono essere portate di fronte a un giudice rivendicando che il giudice disponga il sostegno della forza pubblica a difesa della mia pretesa nascente dal contratto. Allora, questo è un caso molto particolare che nessun'altra libertà consente: la libertà di espressione del pensiero, la libertà di religione di cui abbiamo parlato. Sono tutte libertà che consentono azioni, non la creazione di norme. Qual è la peculiarità? Che le norme vincolano le parti, quindi vincolano me che l'ho stipulata, ma vincola anche l'altra parte che l'ho stipulata. Allora, in astratto, dato che le norme devono essere concordate, il problema non si pone perché vuol dire uno si è autovincolato, ha scelto di vincolarsi. Però il problema si è posto storicamente con il contratto di lavoro, è che le due parti, quando decidono di stipulare un contratto, non hanno lo stesso potere. Cioè, una non gli cambia moltissimo se stipula o non stipula il contratto, per l'altra fa una grande differenza. Questo è il caso normale del contratto di lavoro, salvo lavori particolarmente qualificati che pochissime persone sanno fare. Per il datore di lavoro, specialmente meno qualificato è il lavoro di cui ha bisogno, più facile è dire vabbè, non me lo fai tu, me lo fa un altro. Per me cambia moltissimo, non te lo faccio, se io non stipulo il contratto di lavoro, non so come campare, non so come aiutare a contribuire alla vita della mia famiglia e via dicendo. Quindi c'è una situazione di partenza che non è assolutamente uguale, il che rende nella scrittura del contratto una parte molto più forte dell'altra, cioè una parte può mettere clausole, previsioni contrattuali a suo favore che l'altra, se potesse, non accetterebbe, ma non è in condizione di non accettare. Quello che la Corte Costituzionale ha detto nella sentenza che vi ho appena ricordato sulla prostituzione è esattamente questo. Che proprio la prostituta è una lavoratrice, gli inglesi dicono sex worker, che non può rifiutarsi di fare quel lavoro perché considera il lavoro in sé stesso talmente degradante che se qualcuno potesse rifiutarsi di farlo, non lo farebbe. Se uno pensa alle cosiddette escort, che sono quelle coinvolte nei processi su Berlusconi, si rende conto che insomma, in molti casi è vero, è una cosa amaramente vera, ma che poi ci sono invece casi in cui insomma, le scelte sarebbero assolutamente tante altre, ci sarebbe una possibilità di scegliere, comunque una sceglie di fare l'escort. Ecco, teniamo conto di questo aspetto della libertà contrattuale che appunto in alcuni casi, come quello della prostituzione, la Corte Costituzionale si ricorda. E questo, tra l'altro, è una cosa importante, cioè un ordinamento, tra la libertà contrattuale non è qualcosa che esiste di natura. Un ordinamento, questo Weber, l'analisi di Weber lo fa vedere benissimo, decide che cosa far rientrare e cosa non far rientrare nella libertà contrattuale. Banalmente, oggi noi parliamo del matrimonio come un negozio giuridico, ma per molte società in epoche storiche, anche non antichissime, il matrimonio è stato un contratto vero e proprio, nel senso che aveva un contenuto patrimoniale. C'era il problema della dote e via dicendo. Cioè, cos'è che rientra nella libertà contrattuale e cosa non rientra nella libertà contrattuale è una cosa che gli ordinamenti stabiliscono liberamente.